Sapete, il nostro cuore non è lineare come la parola, cioè la parola va da una parte, ma il cuore da dove parte la parola è un guazzabuglio. E io in questo momento non so se partire ascoltando quella voce del cuore più inquieta, no? Dove sono gli itinerari sacramentali, dov'è la Pasqua, dov'è la percezione spirituale delle nostre comunità, dov'è appunto il contributo dei cristiani al soffio per queste città così soffocate. Quindi c'è nel nostro cuore, credo, posso dire nostro, c'è tutta questa parte un po' schiacciata che rende difficile questa festa così aleggiata. E invece c'è l'altra parte del cuore che è piena di gratitudine, commossa. È quella parte del nostro cuore che custodisce il dono dello Spirito, che è appunto Dio in noi, se dobbiamo dirlo così. Poi sappiamo che appena detto il cuore si confonde, cosa vuol dire, ma tutti noi percepiamo che c'è dentro il divino, nelle nostre ossa, appunto, questo soffio divino. E la liturgia sta proprio celebrando questo, che poi noi, come in tutte le nostre cose, come oggi a pranzo, può succedere che il pranzo sia opaco, come può succedere in certi momenti che il pranzo di una domenica in una famiglia invece sia evidente, no? E anche la liturgia vorrebbe celebrare il dono dello Spirito, lo Spirito, che è il regalo culminante di Dio. Noi siamo, lo sappiamo bene, noi siamo abbastanza attenti, non tanto, al soffio dell'aria che ci dà la vita, e abbiamo tutti paura perché la stiamo sporcando, inquinando, rovinando, no? E però abbiamo poco la percezione che la vera aria, il vero soffio, è il dono dell'anima di Dio. Quando Dio dice soffiò l'anima nell'uomo, si vuol dire questo, il respiro di Dio, il bacio con cui Dio crea e dà la vita all'uomo. La vita vera è quella soffiata da Dio nell'uomo, appunto. Ed è la comunicazione della sua anima, dei suoi sentimenti, come si può dire, del suo cuore. Questo è il dono dello Spirito. E questa vita vera, questo soffio che aleggia sul mondo e dà la vita vera ad ogni uomo che viene al mondo, come viene comunicata a noi? L'abbiamo sentito nella parola di Gesù, guidandoci alla verità tutta intera. È come se Dio soffiasse dentro la verità, dentro di noi. Noi uomini delle ombre, dell'opinione, della chiacchiera, della ricerca, dell'inquietudine, siamo in qualche maniera baciati dalla verità. Dio mette dentro la verità, appunto. E la verità cos'è? Egli è lo Spirito di verità. La sua missione è di condurci alla verità. La verità è quella che si è rivelata in Gesù. È la verità che Dio ha tanto amato il mondo fino a dare il suo Figlio. Questa è la verità. No. Ed è questo abisso che va dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre, il segreto di Gesù è la tenerezza di Dio che scende sul mondo, sugli uomini, perché Gesù è Dio, perché si identifica con questa tenerezza che discende verso ogni figlio dell'uomo. L'intimità di Gesù con Dio Padre è questo che ci viene comunicato, questo abisso che va dal Padre al Figlio, è quello che lo Spirito ci rivela, è la sorgente segreta dell'amore. Noi non saremmo mai entrati in questo abisso, né l'avremmo conosciuto, né ne avremmo mai sentito parlare, se Gesù non ce l'avesse detto. E questo amore che scorre tra il Padre e il Figlio, lo Spirito lo attesta nei nostri cuori. Gesù, morendo in croce, soffia lo Spirito, no? Cosa vuol dire che Gesù è morto per noi? Gesù ha trasferito la sua anima all'uomo per cui ha vissuto, per cui è morto. L'esperienza che lui ha della tenerezza di Dio sul mondo Gesù morendo per noi e dandosi a noi, la comunica a noi, noi sappiamo che Dio ci ama. Questa è l'esperienza cristiana. Per questo lo Spirito dice: io non vengo a portarvi del mio, ma prenderò dal suo, da Gesù, vi racconterò di Gesù, vi dirò di Gesù come è nato, come ha mangiato, come ha sofferto, come ha amato, come ha dato la vita per noi, vi racconterò di questo, perché questa è la maniera con cui Dio si è dato a noi. Tutto quello che il Padre possiede è mio e tutto ciò che è mio è vostro. Quindi il dono dello Spirito in realtà è il dono dell'anima di Gesù, è il dono di Gesù, è il dono della vita di Gesù come vita possibile per noi. Vedete il piano di Dio, lo si capisce a Pentecoste appunto. Dio ci ha creato perché noi diventiamo simili a Lui, perché questi animali si comportino con la dolcezza, con la tenerezza, con l'amore, con la dedizione con cui Lui si comporta verso gli uomini, cioè Gesù. Allora si capisce quello che ci diceva la seconda lettura ai Galati, la vita secondo la carne, secondo lo Spirito. Si capisce perché lo Spirito ci introduce nella vita di Gesù, ci introduce nell'amore che passa tra il Padre e il Figlio, ma appunto essere introdotti nell'amore non è un sapere, non è soltanto sapere che Dio ama il Figlio e Gesù ama noi, ma essere introdotti nella verità, come dice Giovanni, o nell'amore, vuol dire prendere parte alla realtà di Gesù, imparare ad amare come Lui. Imparare a vivere come Lui, questo è il cristianesimo, capite? Non è tanto organizzare qualcosa per la società, è imparare a vivere come Gesù, che è introdurre qualcosa nella società, se fosse così. Non si tratta, Giovanni insisterà tanto di questo, non si tratta tanto di conoscere la verità o di dire che noi abbiamo la verità, ma di metterla in pratica. Camminate, fratelli, secondo lo Spirito e non secondo la carne. Cioè la vita vera, la vita come Gesù. Questa è tutta la predicazione cristiana, appunto. Consiste nel vivere secondo lo Spirito, nel lasciare che la nostra vita sia condotta dallo Spirito. E questo comporta una lotta contro la carne. È un combattimento diventare figli di Dio, è una lotta diventare uomini come Dio vuole, è un'evoluzione, è una crescita, è una scelta, è un'edificazione del cristiano, poi, che comporta appunto una lotta alle opere della carne, che sono, ve le elenco ma sarebbe suggestivo analizzarle, un primo blocco: fornicazione, libertinaggio, impurità, ubriachezze, orge. Cioè una vita abbandonata alle passioni, alle voglie, una vita non riscattata alla libertà, una vita ceduta appunto ai desideri, la dissolutezza appunto. Secondo, una vita che vuol calcolare come va a finire e che vuol tenersi in mano a tutti i costi, idolatrie e stregonerie, e tutte le altre forme più moderne del calcolare la vita, del governarla. Terzo, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie. Cioè questa vita che uno vuol tenere in mano e che abbandona a questo narcisismo passionale non può essere che una vita sospettosa verso gli altri, una vita che continua a separare, a dividere, a staccarsi, a isolarsi, no? Una vita concentrata su di sé, sulle voglie non governate, rosa dalla preoccupazione di sé, di ansia, sospettosa e invidiosa degli altri. Questa è la vita non vera. Questa è la vita che porta alla morte. Questa è la vita che rovina la dignità dell'uomo, è la vita secondo la carne, che non ha accettato lo Spirito del Signore, non ha accettato la parola di Dio su di sé. Non è nata, non è entrata nella grande evoluzione proposta da Dio all'uomo. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, nascerà un'umanità in noi nuova. Papà e mamma ci hanno dato delle belle possibilità, ma Dio, se si può dire così, ce ne dà di più. Una vita nuova che diffonde, sentite l'elenco, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Un'umanità a immagine e somiglianza del Padre, come quella di Gesù. Non vedete in questi tratti la vita di Gesù, le beatitudini di Gesù, beati gli umili, beati i misericordiosi, beati i pacifici, beati i miti, beati gli operatori di pace, beati gli operatori di giustizia, beati i costruttori di concordia. Come Gesù. Questa è l'opera dello Spirito. Queste belle qualità, che non sono le disposizioni di carattere, ha un bel carattere sereno. Lasciatelo dire ai psicologi, sta roba qui. Queste non sono delle belle qualità o delle performance morali, a quelli che personalità che ha, ma hanno una fonte segreta, profonda, sono il frutto di una docilità spirituale, di una obbedienza, di una fede, no? Cioè, di un'esperienza che uno fa di un altro, che è talmente umile, che è talmente mite, che è talmente pacifico, che è talmente paziente, che è talmente benevolo, da indurti continuamente ad esserlo. Sono il frutto appunto di una docilità profonda e segreta, hanno una fonte segreta, e sono il frutto di una lotta spirituale. Queste persone hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Non sono quelli che esibiscono le virtù, non sono quelli che gridano Signore, Signore o Spirito, Spirito. Non basta trovarci, alzare le mani e dire abbiamo lo Spirito. È meglio tenerle giù le mani. Lo Spirito è in questi uomini e in queste donne come una fonte nascosta, perché noi ne vediamo solo l'umanità. Quando tu vedi un'umanità ben riuscita, buona, c'è una fonte segreta dietro, sotto. Non esibire delle cose soprannaturali, esibisci l'umanità. Quella viene da Dio. Quando c'è il sapore di un'umanità nuova, quando c'è qualcosa di inaspettato in un uomo, inaspettato perché avrei mai pensato che l'uomo fosse così profondo, quando c'è qualcosa che era morto, che era brutto e torna bello, questa è l'azione dello Spirito. Quando c'è uno che nessuno guarda e qualcuno recupera guardando, quando c'è un pezzo di terra dolcemente contemplato, quando c'è rispetto per le città, questa è l'azione dello Spirito. Non i santuari dove si alzano le mani dicendo Spirito, Spirito, ma vicino agli uomini dove si crea l'uomo. Quando c'è appunto profumo di Vangelo, il Vangelo è l'annuncio di un uomo nuovo, si sente, si vede lo stupore di un'umanità che viene dalla sorgente, quello stupore che fa dire a chi ha incontrato Gesù è apparsa la benignità e l'umanità del nostro Signore Gesù Cristo, è apparso l'uomo. Mi sembra che sia questa la via per capire la Pentecoste. È questa umanità nuova, è questa umanità guarita e rinnovata, la lingua universale dei cristiani che tutti capirebbero. La testimonianza che i cristiani possono dare di Cristo a tutti. Abbiamo sentito il racconto della Pentecoste in quel linguaggio figurato delle fiamme, del cenacolo, no? Della discesa, del fuoco, chiaramente un genere letterario, no? Ma qual è il succo di questo racconto? Questo racconto ci dice che questi Galilei incolti, i seguaci di Gesù, poveri disgraziati impauriti che erano fuggiti e non comunicavano più con nessuno, neanche con la loro moglie, che non avevano più nessuna speranza e tantomeno avevano la capacità di inventare la missione cristiana. Questi Galilei incolti e infedeli, perché avevano capito niente, sono resi dallo Spirito capaci di farsi capire da tutti gli uomini. Farsi capire su che? Su Gesù. Non di farsi capire perché hanno internet. Di farsi capire perché appunto hanno un'esperienza di un'umanità nuova che è proponibile, come un'umanità buona per tutti. Si fanno capire da tutti gli altri uomini nelle loro diverse lingue e culture. La cultura come accesso a un'umanità vera. Non la cultura come qualcosa da cancellare e ridurre a un'unica cultura. Questi sono i totalitarismi degli uomini, anche nel nome di Dio unico magari. Dio è con noi, punto. Ma la Pentecoste è il riconoscimento della singolarità di tutti, della pluralità delle culture e della possibile unità nell'umanità vera, che è quella che Gesù ha fatto vedere. È il contrario dell'impresa di Babele, no? Costruita dagli uomini sui loro desideri. Babele è secondo la carne, la Pentecoste è secondo lo spirito. Cioè, i cristiani parlano, qualora siano cristiani. La Chiesa parla, qualora sia Chiesa. Quando noi diciamo che la Chiesa ha la verità, non diciamo una situazione di fatto, diciamo un compito. La Chiesa deve essere vera, mica è vera. La comunità cristiana mica è la testimonianza, lo deve essere. Ma se lo è, appunto, se si è cristiani, i cristiani parlano una lingua, grazie al dono dello Spirito di Cristo, parlano una lingua che tutti possono comprendere e accettare. Potrei dire così se non fosse equivocato subito appena si dice sta roba qui, che il cristianesimo vissuto è un vero umanesimo che ogni uomo può riconoscere. Questa è la Pentecoste. Ciò che è successo nella Pasqua a Gesù e ciò che noi abbiamo celebrato con fede, la morte di Gesù come risorto, in realtà è una verità per tutti. È il disegno di Dio su ogni uomo e su ogni cultura, no? In questo senso, la verità cristiana non avrebbe bisogno di processi complicati di inculturazione, nel senso che i frutti dello Spirito, pace, concordia, misericordia, mitezza, sono gustabili da ogni palato, in ogni latitudine. Lo capisce subito un bambino, un vecchio, una donna, un uomo, un poveraccio, tutti lo capiscono questo linguaggio. Quando c'è un'umanità pacifica, vera, quando c'è un atteggiamento buono, questa è una lingua che tutti capiscono. O forse bisognerebbe dire, non è che non c'è bisogno di inculturazione, lo stiamo vedendo in quest'epoca moderna di queste città, come il messaggio cristiano viene travisato, non capito, e i cristiani si stanno facendo travolgere, senza più saper dire chi sono. Sarebbe meglio dire che attraverso la necessaria inculturazione, la fatica di entrare in una cultura per testimoniare questa humanitas, per rendere possibile in questa cultura questo contatto con l'umanità di Gesù. Ma questo appunto ha bisogno di un combattimento spirituale, la cui posta in gioco un'umanità nuova. Vedete quanto siamo sciocchi anche nelle nostre comunità. Stiamo per un verso subendo un tipo di umanità che questa cultura affatica troppo. È evidente che questa cultura dobbiamo sfruttarne i mezzi per liberarla da questa oppressione in cui sta andando. Invece noi la beviamo, la subiamo. Poi ci consoliamo con una religiosità soprannaturalistica, magica, mitica. Stiamo proprio sbagliando, lo devo dire, stiamo proprio sbagliando. La via è proprio un'altra, è quella di non inventare una religione soprannaturalistica a cui si ricorre quando si ha paura o si è affannati, stare vicino a Gesù senza paura e giocare la fede su Gesù in un confronto continuo con gli uomini di questa città che dobbiamo amare, che dobbiamo soccorrere, in cui dobbiamo star dentro per cercare con lo spirito di Gesù con loro un'umanità nuova in queste città.